Buongiorno da Franco Cristini. Tentativi di pace in Medio Oriente. In Libano regge il fragile cessate il fuoco dopo i colloqui al Bürgenstock. Anche Teheran soddisfatta, ma sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Nei Grigioni pubblicata l'analisi cantonale sull'alluvione in Mesolcina di 2 anni fa, si legge che fu il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. Incidente della circolazione mortale ieri notte in Ticino, ad Aran. Un giovane 18enne ha perso il controllo del proprio veicolo. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Starmer, un nuovo premier entro fine estate e per il primo ministro uscente è tempo di bilanci. I tentativi di pace in Medio Oriente, il cessate il fuoco sta reggendo in Libano per la prima volta dal 2 marzo, si registrano 2 giorni consecutivi senza attacchi o bombardamenti tra Israele e le milizie di Hezbollah. Intanto l'Iran ha annunciato pochi minuti fa la fine delle discussioni tecniche in Svizzera con gli Stati Uniti e sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Ci dice di più Bettina Müller.
In un video diffuso poco fa, il capo negoziatore iraniano ha smentito alcuni punti centrali della sintesi di J.D. Vance su quanto concordato al Bürgenstock. Non abbiamo accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica in Iran, ha detto Ghalibaf. Hormuz è aperto, ma sarà gestito dall'Iran. Non ci sarà un ritorno alla situazione precedente alla guerra. E le contraddizioni persistono anche tra alleati. Poche ore fa J.D. Vance si è detto fiducioso di arrivare ad una soluzione in Libano che garantisca sì la sicurezza di Israele, ma anche l'integrità territoriale e la sovranità del Libano. Significa che per gli Stati Uniti Israele dovrà ritirarsi presto dal sud del paese. Immediata la reazione del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha assicurato che i soldati israeliani nel sud del Libano hanno una totale libertà d'azione e si è detto determinato a proseguire l'occupazione per tutto il tempo che riterrà necessario. Eppure alcuni risultati tangibili dell'accordo tra Iran e Stati Uniti si stanno manifestando. Dallo stretto di Hormuz, finalmente libero dai blocchi, sono passate decine di navi mercantili. Via anche le sanzioni sul petrolio iraniano, almeno per i prossimi 60 giorni. E le armi nel sud del Libano stanno per il momento tacendo.
In Ticino, incidente mortale della circolazione ieri notte ad Aranno, nel Malcantone, lo comunica la polizia cantonale, coinvolto c'è un 18enne automobilista domiciliato nella regione. Nell'affrontare una curva ha purtroppo perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è stato sbalzato dal veicolo, che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Sono passati 2 anni dall'alluvione in Mesolcina che causò 2 vittime e una persona dispersa e lo si ipotizzava sin dai primi giorni dopo l'evento, ma ora le conclusioni sono ufficiali. Il nubifragio che il 21 giugno 2024 colpì la Mesolcina non fu un evento eccezionale in senso stretto, ma il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. E quanto emerge dall'analisi cantonale pubblicata dall'ufficio Foreste e pericoli naturali dei Grigioni. Ce ne parla Alessandro Tini.
A pesare furono una primavera molto piovosa, il tardivo e intenso scioglimento della neve e la forte saturazione dei suoli, cui si aggiunsero i temporali particolarmente violenti. Il risultato fu la formazione di numerose colate detritiche nei torrenti laterali della Moesa, con gravi conseguenze soprattutto per lo stallo, Soazza e Grono. Pesante il bilancio, ingenti danni alle infrastrutture, il blocco per circa 2 settimane dell'asse del San Bernardino e, nella zona del Ria della Molera, a sorte, 2 vittime e una persona dispersa. Secondo l'analisi, l'evento rientrò comunque nei parametri già osservati in passato, con un periodo di ritorno attorno ai 100 anni per l'intera valle. Più che la quantità di pioggia, risultò decisiva la contemporaneità di più fattori critici. Lo studio evidenzia però alcune lacune. Furono sottovalutate le interazioni tra i torrenti laterali e la Moesa, così come, in parte, le intensità dei fenomeni e i volumi di detriti. In diversi casi, le opere di protezione raggiunsero i loro limiti. Sono quindi già stati avviati aggiornamenti delle carte dei pericoli e la pianificazione di nuove misure, con lavori in corso su oltre 90 torrenti. Positivo invece il bilancio della gestione dell'emergenza, grazie alla collaborazione tra comuni, cantoni e confederazione, che permise interventi rapidi e coordinati. Resta però alto il rischio. Secondo l'analisi, i pericoli naturali nel Moesano potrebbero intensificarsi ulteriormente con i cambiamenti climatici.
L'ente ospedaliero cantonale ticinese ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Andrea Bersani prende il posto di Paolo Sanvido, che lascia la carica dopo 10 anni. Il servizio di Nicola Lund.
Sindaco di Giubiasco per anni, poi con l'aggregazione nel bellinzonese vice sindaco di Bellinzona, accanto l'attività di avvocato. Sul fronte sanitario una militanza già nel consiglio di amministrazione dell'EOC dal 2020 al 2024 quale membro e da allora come vicepresidente, una carica ora ripresa da Yvonne Willems Cavalli. Quali le priorità in questa nuova fase? Chiediamo ad Andrea Bersani.
C'è una sfida anche a livello finanziario da parte dell'ente per poter far fronte alla domanda esistente in cantone, e c'è la sfida informatica che è partita da un po' di tempo e che bisognerà concretizzare, e poi non dimenticherei soprattutto il discorso legato alla futura pianificazione ospedaliera.
Così il nuovo presidente dell'EOC, Andrea Bersani. Torniamo all'estero. Nel Regno Unito si traccia un calendario dopo l'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer, un nuovo premier entro fine estate. In prima fila c'è senza sorprese l'ex sindaco della Grande Manchester Andy Burnham. Intanto l'uscita di scena del premier in carica domina le prime pagine delle testate britanniche. Tra analisi e commenti emerge un bilancio complesso della sua leadership, come ci spiega da Londra Loretta Dal Pozzo.
Le dimissioni di Keir Starmer hanno scatenato reazioni contrastanti in patria e all'estero. Gran parte della stampa britannica concorda sul fatto che Starmer lasci l'incarico con una reputazione internazionale più forte di quella nazionale. Il Guardian definisce la sua partenza emotiva ma inevitabile, sostenendo che pur avendo contribuito a riportare il Partito Laburista al potere, non è riuscito a riconquistare la fiducia degli elettori. La Associated Press osserva che nonostante gli elogi per la gestione della crisi ucraina internazionale, l'operato del primo ministro uscente in campo economico non ha convinto. Una valutazione in chiaro scuro riflessa anche da leader stranieri. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Starmer per il suo incrollabile sostegno durante la guerra. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato i suoi sforzi per migliorare la relazione con l'Unione europea dopo la Brexit. Donald Trump ha adottato un tono diverso. Anche prima delle dimissioni, il presidente statunitense aveva affermato che Starmer aveva fallito miseramente in materia di immigrazione e politica energetica. Ma l'attenzione delle testate si è già spostata su Andy Burnham, il grande favorito per la successione. Sempre il Guardian avverte che non basteranno il suo carisma e l'esperienza da sindaco di Manchester per risolvere i tanti problemi del paese. La sfida per Burnham sarà quella di mantenere la credibilità internazionale che Starmer ha costruito, recuperando la fiducia del pubblico che gli è costata cara.
Uno sguardo prima di chiudere i mondiali di calcio con Argentina, Francia e Norvegia promosse ai 16esimi. 2-0 in serata dell'Argentina sull'Austria con doppietta di Lionel Messi, che diventa così il miglior marcatore di sempre ai mondiali a quota 18 reti. Nella notte 3-0 anche della Francia, rifilato all'Iraq con doppietta qui di Mbappé, che sale lui a quota 16 reti in totale in un mondiale, a bersaglio anche il pallone d'oro Dembélé. La Norvegia si è poi imposta 3-2 sul Senegal, qui con protagonista di un'altra doppietta l'attaccante del City Haaland, e poco fa 1-2 tra Giordania e Algeria con la vittoria non senza fatica della squadra allenata da Petkovic.